I'm Donald Trump, and I approve this message.
The politicians can pretend it's something else, but Donald Trump calls it radical Islamic terrorism.
Finally, someone had the guts to tell it like it is.
The questions that have been asked so far in this debate illustrate why the American people don't trust the media.
America is exceptional. Every generation before us met the great challenges of their time.
We have an important choice to make about the direction of our country. If you want more D.C. politicians or more self-promoters, you've got options. I'm offering something different.
Finalmente, dopo mesi di polemiche, dichiarazioni, dibattiti, le primarie per le presidenziali 2016 partono. E partono come tradizione con il voto in Iowa. Democratici e repubblicani cercano il loro candidato alla presidenza, l'uomo che per 4 anni dovrà guidare gli Stati Uniti. La sfida appare particolarmente difficile nel campo repubblicano. Molti sono gli sfidanti e c'è un candidato, Donald Trump, che non rientra facilmente nella storia del partito, non fa parte della sua classe dirigente. Soprattutto c'è il senso che il GOP, il Grand Old Party, il Partito Repubblicano e l'intero movimento conservatore statunitense si trovino di fronte ad una svolta decisiva della loro storia. Il partito di Lincoln, di Ronald Reagan, non si presenta infatti a queste elezioni soltanto diviso tra i molti candidati e le tante correnti che lo compongono. Quest'anno sembra esserci qualcosa di più, che va molto al di là del dato di cronaca delle elezioni. C'è un elettorato conservatore confuso e c'è l'emergere di candidature esterne alla tradizione repubblicana. È per questo che vale la pena di partire per un piccolo viaggio, il viaggio di un giorno, tra i comizi dell'Iowa, e parlare con la gente, con il popolo repubblicano, e registrare le loro speranze, le loro paure, a poche ore dal voto.
So, we put out a statement today, we watched this, and it's impossible to watch this gross incompetence that I watched last night. And we put out a statement, a little while ago, and these people are going crazy.
Il nostro viaggio non può che cominciare con il candidato al centro di gran parte della copertura mediatica di questi mesi, Donald Trump. Assistiamo ad un suo comizio alla Drake University di Des Moines. I temi che tocca sono i suoi tradizionali: far tornare grande l'America, bloccare i processi migratori, assumere un atteggiamento più forte nei confronti del terrorismo, ma anche delle superpotenze rivali, la Russia, la Cina.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
Al di là di quello che Trump dice, è però interessante soprattutto farsi un giro tra la folla dei suoi sostenitori. La folla che non è riuscita a entrare nell'auditorium dove si tiene il comizio, completamente esaurito. La folla che è rimasta all'esterno dopo ore di fila, al freddo pungente, e che comunque non se n'è voluta andare. Segue il discorso di Trump da uno schermo sistemato su un prato e spera che il loro candidato scenda a fine comizio e li saluti.
You are a supporter of Mr. Donald Trump?
Yes, I am.
Why?
Because I'm a veteran and the issues that he represents, immigration, national security, terrorism, national debt, trade, secure borders.
È qui che troviamo Leo Johnson. È un signore di oltre 60 anni, un veterano di guerra. Gli chiediamo se è un sostenitore di Donald Trump e lui risponde sì, certo. Perché, gli chiediamo. E lui spiega di essere d'accordo con le questioni che Trump solleva. L'immigrazione, la sicurezza nazionale, il terrorismo, il debito, il commercio, confini sicuri. Dice che non è sorpreso dal fatto che la leadership del Partito Repubblicano avversi così tanto, combatta Trump. Gli chiedo se pensa che Trump e il partito possano davvero riconciliarsi.
No, they're just they're stuck in their ways. That's just the way they are and that's the way they're going to be.
Mi risponde che no. È come stanno le cose oggi, dice. Loro, i leader del Partito Repubblicano, pensano di poter battere Trump e poi tornare a fare gli affari loro. Ma questa volta, spiega Leo Johnson, non succederà. Ci riprenderemo il paese.
We're going to take our country back.
You are a Republican, you are.
No, I'm an independent actually, but I vote for the candidate that I think.
Questo della forza, della capacità di scardinare vecchie incrostazioni di potere, interessi consolidati, è uno dei concetti su cui i sostenitori di Donald Trump insistono di più. Trump, ai loro occhi, è l'uomo che sa parlare chiaro, che non ha paura di dire quello che pensa, che non ha paura di mettersi contro il potere.
So I see that you have this sign, you know, the yeah. silent majority stands with Trump. Yeah. What is, you know, the silent majority that you...
Well, I've seen it half a dozen times already. That's why the sign's worn out. Yeah. Long story short.
Ce la conferma, questa opinione, un uomo arrivato qui, in Iowa, dalla Montana. Tante ore di viaggio e con lui un cartello usurato, un cartello con la scritta «La maggioranza silenziosa sta con Donald Trump». Dice, quest'uomo, che ne ha 6 di questi cartelli, tutti rovinati allo stesso modo, perché lui segue Trump il più possibile, ovunque, negli Stati Uniti.
Why do you trust Mr. Trump?
Because we're voting for him and... Kennedy's on the wrong track, we're headed towards socialism right now. Kennedy's in more capital.
E poi ci spiega, quest'uomo, che Trump se la prende con il socialismo imposto da Obama, con il debito alle stelle, e che non può essere Donald Trump comprato dall'establishment, dai gruppi di interesse particolare, dalle lobbies. È una minaccia al loro potere, dice. Donald darà più potere alla gente, al popolo, e non alle lobbies, con i loro soldi.
Trump wants to work for the country, not for... You know, the establishment, you know, you can't be bought off by the establishment and all the special interest groups and the lobbyists.
Okay.
It's a threat to their power because you can't be bought off by the...
Poco lontano incontriamo Jenny Lombardo. È un'italo-americana, viene da Chicago, si è fatta 5 ore di automobile per venire sino a qui a Des Moines e poi, come altre centinaia di persone, ha fatto più di 3 ore di coda nella speranza di entrare all'evento organizzato da Donald Trump nell'auditorium della Drake University. Non ce l'ha fatta e ora ascolta Trump dallo schermo sistemato sul prato. Anche Jenny Lombardo insiste su un fatto, e cioè che Trump è qualcosa di totalmente nuovo e diverso.
They dislike him. Why are you saying they dislike him?
Why?
I think that they don't know what to do with him. They have never dealt with anybody like him. They're so used to people that.
Penso che la leadership repubblicana non sappia cosa fare di lui, ci dice Jenny Lombardo. Sono abituati a persone che hanno paura di dire quello che pensano, perché hanno paura di non piacere. Tutti vogliono piacere, racconta. Trump no. Trump sa esattamente quello che dice, quello che vuole dire.
I think the fact that he has convictions and he knows how to back them up, I think are fabulous.
Trump ha delle convinzioni, continua Jenny Lombardo, e sa come sostenerle, e penso che sia una cosa favolosa. Penso che sia una persona di gran buon senso, capace di leggere le cose meglio di chiunque altro.
Very savvy, I think he understands and can read the situation better than anybody.
We have no choice. According to Pew Research, among others, there is a great hatred toward Americans by large segments of the Muslim population.
Di nuovo dentro l'auditorium, dove Donald Trump continua nel suo discorso, viene ancora da osservare soprattutto la folla di gente che è accorsa qui, alla Drake University di Des Moines. C'è per esempio un gruppo di ragazzi, gente di 20 anni circa, e le parole che riusciamo a percepire, i loro giudizi, mentre Trump parla, sono forza, sincerità, successo, promessa. C'è, poco lontano, una ragazza che viene intervistata dalle televisioni e dice di non essere un'elettrice di Donald Trump, ma di essere qui perché Trump fa capire molte cose dell'America che di solito non vedi. Alla fine ritroviamo tra il pubblico proprio Jenny Lombardo, che è riuscita a entrare in sala. Ci fa un cenno con la mano, dice che vuole dirci qualcosa d'altro. E cioè che Donald Trump le ricorda i suoi genitori, immigrati dall'Italia, che erano orgogliosi di essere diventati americani, che erano orgogliosi dell'America e non andavano in giro a chiedere scusa a nessuno per quello che erano. Riprendiamo la macchina e lasciamo il comizio di Donald Trump alla Drake University. Dell'esperienza rimane soprattutto una cosa, e cioè la sensazione che nel fenomeno Donald Trump convergano molte più cose e tensioni di quanto ci si aspetterebbe. Trump porta infatti con sé una parte del mondo conservatore e repubblicano più tradizionale, e cioè quelli che vogliono meno tasse e un'America più forte e potente nel mondo. Ma poi ci sono anche altre tensioni, altre storie tra gli americani pronti a votare per Donald Trump. Ci sono quelli che lo hanno conosciuto in televisione, quando in The Apprentice esclamava «You are fired», sei licenziato. E poi ci sono i giovani, che vedono in Donald Trump quello che 8 anni fa vedevano in Ron Paul. E c'è un'alternativa eversiva al corso della politica ipocrita, spesso corrotta, di Washington. E poi ancora quelli per cui l'America è sempre la città che brilla sulla collina, il luogo delle promesse infinite, e ancora quelli disorientati dalle nuove mappe sociali, dalla migrazione, dai matrimoni omosessuali, e che trovano finalmente in Donald Trump uno che lo dice senza paura. A questa complessa, variegata massa, Donald Trump offre un collante, una base, un'azione quasi messianica, pronta a ristabilire l'ordine delle cose. Dall'auditorium dell'università, della Drake University, arriviamo ad un hotel, il Ramada, a Urbandale, sempre in Iowa. Qui fa tappa la campagna elettorale di Marco Rubio. Il colpo d'occhio è molto diverso da quello della Drake University. Se là c'erano molti semplici elettori, senza grandi legami con la dirigenza del partito, qui la folla è molto più composta, ufficiale, fatta di persone che fanno parte dell'establishment repubblicano. E d'altra parte Marco Rubio è uno dei senatori più in vista di Washington, uno degli uomini politici più riconosciuti. È anche giovane Marco Rubio, poco più di 40 anni, e questo forse spiega la presenza di molti giovani al suo appuntamento elettorale.
I'm a journalist. Okay. May I ask you a few questions?
Yeah, of course.
Okay. Are you, a supporter of Mr. Rubio?
Actually, I'm a part of this political cohort, and so...
E tra questi giovani che incontriamo Zachary Bainham, primo anno alla Wake Forest University in North Carolina. Ci dice che sta girando l'Iowa, che non ha ancora deciso per chi voterà, che sta insomma facendosi un'idea, ma che il campo repubblicano quest'anno non gli sembra davvero male.
A big group with a lot more vibrant characters this time around. Usually I kind of see them as like very one-dimensional, but
ci dice, penso che il Partito Repubblicano questa volta abbia un gruppo di candidati più ampio, più vibrante dell'altra volta, 4 anni fa. Li ho sempre pensati, spiega, come un partito monolitico, ma questa volta c'è qualcosa di più nel campo dei repubblicani. Penso che Marco Rubio, continua, sia uno di quelli da tenere d'occhio, un po' a causa della sua età, un po' anche per le politiche su cui è più forte. Capisco, conclude, che ci sia un sacco di gente che lo appoggia.
I think Marco Rubio, he is one of the ones that sticks out, kind of because of his age, kind of because of some of the policies that he's stronger on. So I can see why a lot of people support him. That's definitely sure.
In effetti Marco Rubio è uno dei candidati su cui si è più concentrato l'interesse in questi mesi. È giovane, ha una storia molto americana alle spalle. I suoi infatti sono esuli cubani, sfuggiti a Fidel Castro. E potrebbe essere l'uomo in grado di raccogliere il voto delle minoranze, soprattutto degli ispanici, necessari per conquistare ormai diversi stati. E poi Rubio è un repubblicano tradizionale, che parla di tagli alle tasse, di riduzione del deficit, di spesa militare. Su di lui, la leadership del Partito Repubblicano a un certo punto ha scommesso molto. Sembrava l'uomo perfetto per contrastare l'ascesa di Donald Trump. Un volto nuovo, ma non un estremista. La persona giusta per portare energie nuove, ma al tempo stesso anche un politico esperto, ben introdotto nei meccanismi del potere di Washington. La candidatura di Rubio ha però faticato a decollare, segno che il sentimento dominante di questi tempi è proprio quello della reazione del mondo conservatore, dell'elettorato conservatore, al proprio partito. Ce lo spiega, questo sentimento, Mike Keaton.
I'm disgusted that here we gave them the Senate, they got the House, they had the power and they didn't do anything. And I think that that's what's happening is that there's money that's coming in, buying off
Lo avete sentito, Mike Keaton, un signore sui 60 anni, un ingegnere aerospaziale che si definisce un repubblicano reaganiano. Ha detto: sono disgustato, sono disgustato. Abbiamo dato ai repubblicani il Senato, si sono presi la Camera, hanno raggiunto il potere e non hanno fatto niente. Penso, ha detto Mike Keaton, che hanno comprato il voto dei politici. Le parole di questo signore, le parole di Mike Keaton, descrivono molto bene la rabbia che molti conservatori sentono per i repubblicani. Repubblicani che avrebbero promesso e che non avrebbero poi mantenuto, che non avrebbero saputo bloccare le politiche di Barack Obama. Questo scollamento tra il partito e la sua base è del resto una delle cose che si avvertono di più in questo momento tra i conservatori americani. Questa è anche, con ogni probabilità, una delle ragioni dell'ascesa di Donald Trump. Per mesi la leadership del partito ha creduto che il fenomeno Trump si sarebbe sgonfiato. Non è stato così. E ora proprio la leadership di Washington, quella più ufficiale, governativa, da sempre attenta al ruolo dei corpi intermedi, si trova di fronte a un candidato, Donald Trump, che non potrebbe sentire più estraneo e pericoloso. Non è, verrebbe da dire, un destino dei soli repubblicani e del movimento conservatore americano. Sia pure al riparo e sotto l'ala unificante e protettrice di Barack Obama, anche i democratici infatti pagano il prezzo di questo disdegno, di questo rifiuto della politica ufficiale da parte di molti americani. Una figura come Bernie Sanders, in fondo, è anche questo. E c'è l'insofferenza per la classe dirigente, per una politica che sembra aver abbandonato i principi e seguito la strada del compromesso. L'antipolitica è, in fondo, uno dei caratteri più forti che il sistema e la società americane sembrano mostrare.
A party that does not control the presidency always looks more divided than the party that controls the presidency.
Per farcela raccontare questa antipolitica, facciamo una tappa proprio da uno scienziato della politica. Il suo nome è Arthur Sanders e insegna a Drake University.
The scary part to many of those factions about Donald Trump is they're not sure if he's really on their side or not.
La cosa davvero terrorizzante per molte delle fazioni del Partito Repubblicano, spiega Sanders, è che non sanno davvero se Trump è dalla loro parte. Trump infatti non rientra facilmente nei limiti di nessuna anima tradizionale del partito. Il problema per le diverse fazioni del GOP del Partito Repubblicano è che se dovesse diventare presidente, Trump potrebbe portare il paese in una direzione che rappresenta una sola delle fazioni contro le altre.
And that's why they're trying to, right, the evangelicals, the business conservatives, they're looking for somebody else, and they're hoping they can stop Trump.
Secondo Arthur Sanders, secondo questo scienziato della politica, c'è però anche un altro fatto, e cioè che l'antipolitica, la scelta di uomini forti per risolvere i problemi, si poggia ovviamente su una base sociale, su una base di popolazione che vive la società, l'oggi, la contemporaneità, con difficoltà. Sentiamo ancora Arthur Sanders.
Right, yeah, these are people who feel threatened by the changes in the country which have been occurring.
Ci dice Arthur Sanders, questa è gente che si sente minacciata dai cambiamenti che si sono realizzati nel paese, negli Stati Uniti. Parte di questi cambiamenti dipendono dalla direzione che il presidente Obama ha fatto prendere e parte di questi cambiamenti sono invece demografici. Si sentono minacciati, spiega Sanders, sentono che stanno perdendo terreno. Donald Trump gli dà una speranza sul fatto che lui può restaurare una certa America, che probabilmente però non è mai esistita.
that probably never existed, in fact, but in their minds did exist. It was better then. We were special. We were dominant. We did.
È un'America che esiste soltanto nelle teste di questa gente. Gente che dice era meglio una volta. Eravamo speciali, eravamo dominanti, andavamo bene. E ora invece gli Stati Uniti sono minacciati. Sono minacciati dai terroristi, il paese più debole. Stiamo andando nel senso sbagliato. Quello che Trump è stato capace di fare, conclude questo scienziato della politica Arthur Sanders, è prendere e raccogliere le paure di questa gente e dargli una speranza.
But it doesn't, right? But nobody's, you know, they're not parsing down to try to find out how exactly he's going to get that to happen. But, you know,
Il nostro viaggio per l'Iowa alla vigilia del voto e il nostro viaggio per il mondo conservatore repubblicano è quasi alla fine. Ma vale la pena di fare ancora uno stop ad un evento organizzato con i giovani dello Stato da Rand Paul, il candidato che rappresenta un'altra delle tante anime del Partito Repubblicano, quella libertaria, liberista in economia e liberale sui diritti civili.
Your name?
Robert Smith.
Why do you support Rand Paul?
I'm a huge believer in freedom and liberty.
È qui che incontriamo un ragazzo, Robert Smith, fa l'università. Viene dall'Illinois. Ci parla del fatto che tanti giovani neri, tanti giovani afroamericani come lui, si sentono intrappolati senza futuro. Però lui ha trovato una fede, qualcosa in cui credere, la libertà, e si è avvicinato al movimento dei libertarian. Robert sostiene Rand Paul, ma dice anche di essere sconfortato per lo stato delle cose nel Partito Repubblicano. La sua testimonianza è un segno, un segnale delle difficoltà del movimento conservatore americano oggi.
With splintering, we've got the Republican Party is in some trouble right now. We're taking social issues.
Ci dice Robert, sì, ci stiamo frantumando. Il Partito Repubblicano è in difficoltà in questo momento. Abbiamo finito per fare dei temi morali il centro del nostro discorso. E invece ci sarebbe bisogno soprattutto di unirci come popolo e riportare in auge la visione conservatrice di un tempo. In questo momento, continua questo ragazzo, siamo così divisi che la cosa è persino comica. È una cosa che dobbiamo aggiustare e non riguarda comunque soltanto il nostro partito, non riguarda i repubblicani, non riguarda nemmeno soltanto i democratici, riguarda tutti i cittadini d'America. Dobbiamo fare in modo che il Partito Repubblicano torni forte e grande come era un tempo.
It's really depressing to see the attacks that some of the candidates are taking on each other. I don't think attacking the candidates is the way to go about it. Let's figure out the issues and get down to the real problems at hand, not our quarrels with other candidates.
You are going to vote, you know, for the Republican.
Alla fine chiedo a questo ragazzo, a Robert Smith, un universitario afroamericano di poco più di 20 anni, gli chiedo se voterà per il candidato repubblicano chiunque esso sia, quindi anche per Donald Trump. E lui mi risponde che no, non è così scontato. Voglio votare per il candidato giusto.
No, that is not true. I want to vote for the right candidate. If I have to write in what I feel is the best candidate, I may as well just do that. The time will tell if the Republicans will not.